Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori e benvenuti a Urban. Staremo insieme fino alle 21 e oggi parleremo di set del cinema. Cercheremo di capire anche come funziona il set cinematografico per eccellenza, cioè Cinecittà, insieme al suo vice direttore generale Maurizio Sperandini e poi il sindaco di Matera, perché la sua città da un po' di tempo suscita grande attenzione da parte di molti registi italiani e stranieri. Parleremo infatti del vecchio set del Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, ma anche del recentissimo set di Mel Gibson sulla Passione di Cristo. Non possiamo dimenticare che è estate, quindi vi segnaleremo, per tutti coloro che hanno del tempo libero da spendere, due festival importanti: quello di Locarno, che apre oggi nella Piazza Grande, e poi l'altro ad Aosta, dedicato al cinema muto. Aspettiamo anche le vostre telefonate al numero verde 828 11 11 e vogliamo sapere qual è la vostra esperienza, se l'avete avuta, su un set cinematografico, vale a dire se avete fatto la comparsa, se avete lavorato come tecnici, eccetera. Insomma, raccontateci all'828 11 11 qual è la vostra esperienza su un set cinematografico. Vi ricordo anche il nostro quiz sulle città, che vi permetterà di ricevere un libro per la vostra estate, ma insomma ne parleremo tra poco. Io devo dare il benvenuto alla signora del cinema italiano, la nostra più popolare sceneggiatrice, Suso Cecchi D'Amico. Buonasera.
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 Come state? Tutti bene?
Bene, anche lei è in vacanza?
Sono in vacanza, sì.
Bene. Noi iniziamo questa puntata di Urban, che è dedicata ai set del cinema, con un brano tratto proprio dal suo libro, la possiamo chiamare anche biografia in qualche modo, che lei ha scritto in collaborazione con sua nipote Margherita D'Amico. Ascoltiamo insieme questo brano tratto da Storie di cinema e d'altro.
Per scrivere una sceneggiatura cominciavamo con lo studio approfondito dell'ambiente. Per Bellissima, come per La signora senza camelie di Antonioni, giocavamo per così dire in casa. Ma prendiamo ad esempio I Vinti, sempre per la regia di Antonioni. Scegliemmo nella cronaca tre casi di delinquenza giovanile ai quali ispirarci. Il delitto di un giovane fascista in Italia, quello dei Citroën francesi, così venne battezzato dalla stampa il crimine di alcuni studenti liceali di buona famiglia che uccisero un compagno durante una gita, e l'omicidio commesso da un giovane di Nottingham che strangolò una prostituta occasionale al solo scopo di eseguire un delitto perfetto. I primi sopralluoghi li facemmo a Parigi, dove studiammo scrupolosamente il caso dei Citroën, raccogliendo tutto il materiale reperibile sia nella stampa che negli atti giudiziari. Altrettanto facemmo in Inghilterra e a Roma. Avevamo appena terminato la prima stesura e Antonioni stava scegliendo gli interpreti quando giunse un sorprendente contrordine. Data la giovane età degli assassini, il film sulle loro gesta non avrebbe potuto essere realizzato in nessun caso, né con lo scopo di proporlo a un pubblico pagante, né a scopo educativo. Si faceva eccezione per l'episodio inglese, in quanto John Mills, l'assassino, aveva già compiuto 21 anni al momento del delitto ed era anche già stato giustiziato. Ci trovammo a dover ripensare all'episodio francese, truccandolo in modo da allontanarlo per quanto possibile dalla storia vera. Non riuscimmo a fare altrettanto con l'episodio italiano, che sostituimmo con un altro inventato di sana pianta e che, nato male, crebbe peggio.
Da questo pezzo, tratto dal suo libro, signora Suso Cecchi D'Amico, notiamo l'ispirazione a fatti realmente accaduti e poi mi sembra di capire una grande attenzione ai luoghi, ai set dove ambientare le storie filmate. Anche voi sceneggiatori, lei che ha lavorato tantissimo con i più grandi registi, con Visconti, Antonioni abbiamo sentito in questo brano, c'era questa attenzione ai luoghi, questa capacità di andare sui posti per vedere?
Assolutamente indispensabile, perché non si tratta solo di apparenza, di estetica. Ogni luogo poi racchiude i suoi ospiti, i suoi caratteri, anche umani, quindi diventa un tutto molto 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 complesso.
Sì, noi siamo abituati forse a pensare che il cinema, le immagini che ci propone e quindi i luoghi dove viene ambientato sia più uno scrupolo, diciamo, del regista.
Una scelta così.
E non tanto degli sceneggiatori, invece no, c'è proprio un'attenzione.
Assolutamente no, almeno per quanto mi riguarda.
Voi, lei ha un set cinematografico che ricorda con un affetto particolare o comunque che ricorda per aver fatto dei sopralluoghi prima della sceneggiatura in maniera molto mirata?
È una cosa che noi facevamo abitualmente con grandissima passione. Ricordo per esempio per i Magliari, un film diretto da Rosi, che trattava un certo tipo di italiani che vivevano al limite della truffa all'estero, per cui stemmo parecchio in Germania e non era facile incontrarli e conoscerli. Finimmo per incontrarli, conoscerli, andare a uscire la sera insieme e capire bene come andavano le cose.
Quindi anche un necessario interesse per ambienti e ambiti magari anche difficili, voglio dire.
Sì, certe volte molto difficili.
Senza dubbio. Signore D'Amico, stia con noi, dobbiamo ascoltarci le informazioni sul traffico e poi torniamo per parlare insieme a lei di set del cinema.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, oggi c'era traffico anche nelle borse internazionali, non solo sulle strade, e quindi 24esimo minuto ci ha informati esattamente e scrupolosamente dell'avvenuto. Abbiamo ancora Suso Cecchi D'Amico al telefono. Signore D'Amico, le differenze tra i set ambientati in luoghi esterni, sto pensando ai set classici del neorealismo, tanto per intenderci, e i set in studio dei tempi più recenti, quindi degli anni 50, ad esempio Cinecittà, c'erano delle differenze anche nella scrittura, nell'approccio al film?
Sì, c'erano delle grandi differenze, perché quando vai a cercarti i set dal vero scopri delle verità che invece crei artificialmente in teatro.
È più difficile quindi in qualche modo il rapporto con la realtà esterna, più complesso.
Più interessante indubbiamente.
Infatti. Una cosa, lei racconta anche nel suo libro, ma poi è una vicenda che ha sempre raccontato, la storia di Ladri di biciclette, che ricordo il film del 1948 di Vittorio De Sica, che fece vincere l'Oscar appunto al nostro regista. In questo film lei ha trattato la sceneggiatura e in qualche modo ha dato una soluzione proprio vedendo, no? Sulla strada, diciamo, qual era la possibilità per la via di fuga per questa storia. Ci può raccontare?
Abbiamo cercato di conoscere, di frequentare, per lo stesso fatto di scrivere i dialoghi, il modo di parlare di queste persone, erano il nostro scelto, un operaio intelligente, melanconico e
Lamberto Maggiorani, E lei,
non ricordo molto.
Sì, lei però mi sembra che raccontasse appunto anche nel libro il fatto che questo personaggio, voi sceneggiatori non sapevate come risolvere questa scena della bicicletta, come poteva ritrovare la bicicletta, come era possibile, e poi in qualche modo lei...
In realtà poi, perché la cosa nasceva da un racconto di Luigi Bartolini, ma che non aveva un finale, perché questo, cioè, per lui la bicicletta era, insomma, come oggi sarebbe, non una macchina ma un camion di importanza, era per lui la possibilità di lavorare, e dopo questa giornata finiva melanconicamente per rinunciarci, che non la trovava e certamente non l'avrebbe trovata più. A noi sembrò infierire troppo sulla melanconia di questa vita e lasciamo una speranza aperta.
E quindi in qualche modo ci fu questo cambio di sceneggiatura in cui Lamberto Maggiorani tentava una rivincita, diciamo, alla mala sorte, ecco, in qualche modo rubando questa bicicletta. Io ringrazio molto Suso Cecchi D'Amico di essere stata Urban con noi e la saluto. Buona serata.
Buona serata.
Bene, GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
L'acqua che passa fra il fango di certi canali, tra ratti sapienti, pneumatici e ruggine vetri, chissà se è la stessa lucente di sole o fanali, che guarda le osa passare rinchiuse in 3 metri, si può stare ora a cercare se c'è in qualche fosso, quell'acqua bevuta di sete o che lava te stesso.
Bentornati a Urban, parliamo di set del cinema, ma prima di continuare con il tema diamo il primo indizio per il nostro quiz che vi permetterà di ricevere un libro per l'estate. Allora, il primo indizio sulla città nascosta di oggi è questo, aprite bene le orecchie, nasce sulla foce di un fiume da cui anticamente prese il nome. Nasce sulla foce di un fiume da cui anticamente prese il nome. Per partecipare dovete inviare soltanto un messaggio SMS con la risposta, il vostro nome, cioè la risposta è il nome della città che pensate stia dietro a questo indizio. Il numero è 349-238-6666, 349-238-6666. Ma adesso continuiamo a parlare di set del cinema. Abbiamo al telefono un regista che ultimamente insomma ha fatto un film che ha avuto molto successo. Il titolo del film è Che ne sarà di noi e il regista è Giovanni Veronesi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera Veronesi. Lei è su un set del suo nuovo film, vero?
Sì, sono qui all'Aventino sul set del film e sto facendo l'episodio di Rubini, Sergio Rubini e Margherita Bui, perché il film è 4 episodi.
Allora, il film è 4 episodi, di che cosa tratta? Qual è il titolo? C'è un titolo già definitivo oppure è provvisorio?
Il titolo definitivo è Manuale d'amore, è una specie di manuale sull'amore, su come ci si conosce, su come ci si frequenta, su come si fa l'amore, su come ci si lascia, e quindi è una specie di manualetto sull'amore, dividendo una storia d'amore in 4 fasi principali, che sono l'innamoramento, e gli attori sono Silvio Muccino e Jasmine Trinca, e poi la crisi, che sono Sergio Rubini e Margherita Bui, dopodiché il tradimento, Luciana Littizzetto, e poi l'abbandono lo fa Carlo Verdone. Poi nel film ci sono anche Anita Caprioli e Sabrina Impacciatore in altri ruoli.
Certo, e ora state girando invece, mi dicevi, il secondo episodio.
Sì, la crisi.
Allora, questa crisi in che cosa consiste?
Ma io penso che siano momenti topici di una storia d'amore che tutti hanno vissuto. C'è sempre uno standard in questi momenti. È chiaro che ognuno ha l'originalità del proprio evento, del proprio destino, però è anche vero che c'è una pratica abbastanza simile un po' per tutti gli innamorati, che è quella di trovarsi in questo pantano sentimentale a un certo punto, dal quale è molto difficile uscire, e le prime cose che ne risentono sono il sesso, sono il divertimento, affiora questa noia che sembra dovuta all'abitudine, ma che poi invece l'abitudine stessa è quella che fa una grande storia d'amore, no? Quando sei abituato all'odore di una persona significa che se ne sei profondamente innamorato. Ecco, insomma, una crisi un po' standard, molto semplice, per far sì che quasi tutto il pubblico che l'ha passata ci si possa riconoscere.
Veronesi, dove state girando all'Aventino? Ma dove esattamente? Come funziona questo set? Ce lo racconti, ce lo faccia vedere per radio.
Ma è un set pieno di, scusa, tanti attori, pieno di roulotte, pieno di truccatori che vanno e vengono. È dentro un appartamento di amici, nel film sarebbero amici di Margherita Bue e di Sergio Rubini, che sono la coppia in crisi, e loro vanno a questa cena di questi amici che hanno appena avuto un figlio, e come voi sapete bene ci sono delle coppie che tentano di risolvere la crisi facendo un figlio, e Margherita Bue e Sergio Rubini sono sulla strada per percorrere questa direzione, poi si rendono conto invece che quella non è la direzione giusta, e quindi in questo appartamento si svolge una serata drammatica, tragica quasi, all'insegna del filmino del parto, baby call, che sono quelle cose che avvengono nelle famiglie quando c'è un bambino piccolo, no?
Senta Veronesi, lei com'è sul set? Un regista cattivo con gli attori, fa
no,
provare
sono...
mille volte la stessa scena,
no,
far ripetere,
no, no,
oppure?
No, io mi diverto molto, se gli attori sono bravi, se gli attori sono cani li prendo in giro, ma d'altra parte...
Ora ci costringe però a farle una domanda, ecco,
sì,
che non vorremmo fare, cioè lei ha lavorato anche con attori cani, quindi?
Tante volte.
Okay.
Capita molte volte di lavorare con cani, infatti invece del cestino gli diamo i ciappi quando c'è la pausa.
Ho capito. Veronesi, lei ha fatto un film girato ad altezza di bambino, se non ricordo male,
sì,
uno
sì,
in cui c'era un eccezionale Abatantuono, un altro con David Bowie nei panni di un pistolero, mi sembra, no? Il suo rapporto con le riprese e i set cinematografici in esterni, nelle città, in zone urbane, com'è? Qual è? Lei preferisce gli studi oppure la realtà esterna?
No, la mia vita è veramente, dipende molto da quanto tempo sto sul set in un anno. Io sono molto zingaro, a me mi piacciono i cavi per terra, le roulotte, la precarietà di certi set dove bisogna stare seduti sul marciapiede per due ore. Mi piace molto vivere in mezzo alla strada con le roulotte, la gente del cinema. È una di quelle cose patologiche che c'hanno certe persone che fanno questo mestiere, cioè io mi sento a casa, in mezzo a una piazza, con le roulotte intorno, con gli stativi, i riflettori, la macchina da presa, la mia troupe, insomma mi sento proprio a casa più di quando torno veramente a casa mia e vado a letto.
Ho capito.
È una patologia, lo so.
Bene, allora la ringraziamo molto di essere stato con noi, lei sta girando a Roma, all'Aventino, Manuale d'amore, e niente, le auguriamo ancora che le riprese vadano avanti nel migliore dei modi, ecco.
Grazie, grazie.
Buonasera.
Auguri a tutti voi.
Buonasera Veronesi. Sempre a proposito di set del cinema, segnaliamo che fino al 19 settembre è in corso la mostra Comparse in strada, Divi sul set, allo spazio Oberdan di Milano. Si tratta delle fotografie per lo più inedite di Tazio Secchiaroli, lo possiamo considerare il precursore dei paparazzi. Ne abbiamo parlato con la curatrice della mostra, Giovanna Bertelli.
Tazio Secchiaroli è un fotografo oramai molto conosciuto sia in Italia che all'estero. Non volevo riproporre fotografie già note, già viste, che potessero dire ancora queste foto. Ho scelto fotografie al 90% inedite, che erano rimaste nelle scatole dell'archivio da tanti anni senza essere più esposte o più utilizzate per le pubblicazioni, e ho voluto soprattutto mostrare un Secchiaroli autore di cinema, autore di ritratti che vanno oltre il personaggio fotografato.
Come interpretava la realtà Tazio Secchiaroli? Dedicava attenzione solo ai divi oppure ai dietro le quinte dei set?
Beh, intanto lui era un reporter di cinema, cioè non era un fotografo di scena, lui non doveva seguire i dettami del regista, ma era libero di girare per il set e di interpretare con il suo modo di fotografare, che si era già conosciuto in Via Veneto quando bloccava con i flash i divi nelle notti romane, e questo spirito di reporter l'ha portato nel cinema. E quello che lui voleva affermare, fotografare, erano le emozioni, e quindi difficilmente noi abbiamo una scena che possiamo ritrovare in un film. Abbiamo i personaggi, magari i costumi di scena, ma nel momento in cui sono loro, sono spontanei.
Anche il figlio del famoso fotografo, David Secchiaroli, ci spiega alcune caratteristiche del lavoro del padre. David, chi erano i paparazzi?
I paparazzi erano dei personaggi che venivano dal dopoguerra, spesso dalla periferia romana, e che avevano capito che una foto di un attore arrabbiato valeva 3.000 lire invece di 300 lire e quindi cercavano in tutte le maniere di far arrabbiare questo attore.
Che rapporto aveva suo padre con la Roma di Fellini?
Nel 60 mio padre conosce Fellini, a un certo punto gli si apre un mondo diverso, quello di Cinecittà che lui già conosceva da bambino, ma c'è stato uno scambio, diciamo, e mio padre gli raccontò le avventure dei paparazzi affinché Fellini capisse chi erano i paparazzi per disegnare il più bello affresco cinematografico che era Dolce Vita. In cambio mio padre ebbe, non so come dire, un grande maestro come Fellini che gli spiegava la disposizione dei personaggi sulla pellicola, i colori, tutto quello che serve a un fotografo per essere un ottimo fotografo.
Allora ricordiamo che il tema del giorno è il set del cinema e per intervenire in diretta dovete chiamare il numero verde 828 1111, 828 1111 per raccontarci qual è la vostra esperienza su un set cinematografico. E adesso via libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Buonasera da Alessandro Agostinelli, bentornati a Urban. Abbiamo ricordato il rapporto dei paparazzi sul set con Fellini e anche il lavoro di questo grandissimo regista a Cinecittà. Tra poco parleremo di Cinecittà, però io devo dirvi che la città nascosta non è il Cairo, Paolo D'Ammanto hai sbagliato, non è Roma, la città non è Amsterdam, non è Pordenone, non è, Daniele, non è Imperia la città, così come non è Pescara, Emanuela da Milano hai sbagliato e molti altri, Gabriele, la città non è Londra, non è Firenze, eccetera eccetera, insomma vi devo dare per forza il secondo indizio, se no non ci arriverete. Dal 1965 questa città ospita la mostra internazionale del nuovo cinema, nata da un'iniziativa di Bruno Torri e Lino Miccichè, che ha diretto il festival fino al 1982. Allora, per dirci qual è la città nascosta di oggi e per ricevere un libro, dovete mandare un SMS al 349-238-6666. E adesso saluto Maurizio Sperandini, vice direttore generale di Cinecittà Studios SPA. Buonasera Sperandini.
Buonasera.
Buonasera. Come funziona questo grande set cinematografico che è Cinecittà? Oggi è stata in qualche modo ristrutturata, c'è una nuova società di gestione e quindi mi sembra di capire che ci sia anche una nuova stagione per Cinecittà.
È assolutamente vero, la realtà di Cinecittà più che un grande set cinematografico, è una, come dire, un'azienda moderna che offre servizi a 360 gradi a chiunque debba avventurarsi nel campo della produzione cinematografica, televisiva. Quindi siamo in grado di fornire tutti i servizi in modo efficiente, dalla produzione alla post-produzione, quindi dal noleggio dei teatri alle costruzioni delle scenografie, al noleggio dei mezzi tecnici di ripresa, ma anche abbiamo un laboratorio di sviluppo e stampa che per quello che riguarda i servizi di sviluppo e stampa del negativo giornaliero è il laboratorio che in Italia è riconosciuto come il migliore in assoluto. Abbiamo delle quote di mercato che superano il 60%. Abbiamo poi un settore che si occupa squisitamente ed esclusivamente di post-produzione digitale, che opera quindi nel campo del telecinema, della 3D, di tutto ciò che è legato alla manipolazione digitale dell'immagine, scanning, recording, tutto quello che può servire per così realizzare i cosiddetti effetti digitali tipici di film tradizionalmente legati tradizionalmente al mondo statunitense.
Sì, sì, sì.
E quindi diciamo che il nostro motto e la nostra strategia è quella di comunque offrire per quanto più possibile servizi completi, e siamo un po' unici da questo punto di vista, perché i nostri concorrenti sia in Europa sia anche oltreoceano sono normalmente focalizzati su alcuni servizi, cioè si trovano grandi laboratori di sviluppo e stampa, piuttosto.
Sta dicendo
che
è un sistema integrato.
Esatto, assolutamente,
per cui,
così, assolutamente così.
Non c'è bisogno di spostarsi da un luogo all'altro, è tutto lì.
Chiunque entra all'interno degli stabilimenti trova tutto quello che gli serve per realizzare il prodotto finito. Infatti il nostro motto è: si arriva con un'idea e si esce con la pellicola, il vecchio motto che oggi diventa si esce col prodotto finito, perché tra i nostri clienti oggi non abbiamo più solo esclusivamente chi fa cinema, ma abbiamo allargato il nostro mercato anche alla televisione e a chiunque si occupi in generale di audiovisivo. Lei ha detto bene, la società nel 97 è stata privatizzata, per cui oggi c'è un gruppo di imprenditori che gestiscono gli studi. La proprietà degli immobili, del terreno, rimane nelle mani dello Stato, ma la gestione è stata affidata ad un pool di imprenditori. Alcuni di questi imprenditori si occupano normalmente nella loro vita di tutt'altro che il cinema. Voglio dire, abbiamo all'interno del gruppo degli azionisti Vittorio Merloni, che costruisce elettrodomestici. Abbiamo Della Valle, che opera nel campo del fashion e della moda, accanto a banche, accanto comunque anche ad altri imprenditori che invece sono legati al mondo del cinema.
E quante persone lavorano oggi a Cinecittà?
Ma noi siamo un gruppo di 250 persone.
E i rapporti tra Cinecittà e la città di Roma, che insomma in definitiva possiamo dirlo è la città del cinema in Italia?
È assolutamente vero, i rapporti sono rapporti ottimi.
I rapporti con altri clienti.
Non solo, ma in questo momento tutta una serie di iniziative strategiche che stiamo mettendo in piedi, dalla realizzazione della Roma Film Commission, che appunto in collaborazione con il Comune di Roma, che vede come attori Cinecittà Studios Comune di Roma, si propone come servizio aggiuntivo finalizzato a
di solito ci sono
trovare le location a chi
sì. Di solito sono regionali le film commission, noi ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione, quindi qui è proprio sulla città di Roma.
Questa è però sulla città di Roma, ad un'altra serie di iniziative sui giornali penso insomma si sia letto che Cinecittà Studios sta muovendo per espandere la propria capacità di offerta anche all'esterno delle proprie mura. Stiamo concludendo l'iniziativa di acquisizione degli studi cinematografici Pontini, sulla Pontina, per creare un gruppo, una rete, un network di studi romani che stia sotto il cappello e sotto il brand di Cinecittà. Quindi un tentativo di identificare il cinema a Roma con Cinecittà.
Bene, senta Sperandini, brevissimamente, in questo momento ci sono dei set in attività a Cinecittà?
In questo momento c'è un grandissimo fervore, i nostri studi sono praticamente tutti occupati, abbiamo 22 studi.
Bene, ci dica le produzioni più importanti, le prime due diciamo, brevemente.
Ma guardi, la più importante in questo momento è una produzione cinematografica televisiva, cinema della TV internazionale, coprodotta dalla BBC e dalla HBO, è stato realizzato per loro conto all'interno degli studi sul Backlot, su 2 ettari, una costruzione dell'antica Roma che è in assoluto la più grande costruzione mai realizzata da Cinecittà nella sua storia.
Benissimo, la ringrazio molto Sperandini di essere stato con noi, lei ha parlato prima anche di alcuni investitori, di alcuni gruppi privati che fanno parte di Cinecittà, noi abbiamo appunto adesso al telefono Fabio Gandino, che è responsabile marketing della Indesit Gruppo Merloni, che ci parla per l'appunto di un'iniziativa che riguarda il Gruppo Merloni. Grazie a Maurizio Sperandini, vice direttore generale di Cinecittà Studios, buonasera.
A presto, arrivederci.
Buonasera. Invece passiamo a Gandino. Fabio Gandino ci dovrebbe raccontare che cos'è questa Cine in the City. Gandino,
sì,
buonasera.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera a lei.
Molto semplicemente Cine in the City è un grande tour cinematografico all'aperto, di ingresso gratuito, quindi offerto gratuitamente agli abitanti della città che tocchiamo, ed è stato organizzato, voluto direttamente da Indesit, è iniziato a fine luglio a Torino, toccherà le piazze più belle di circa 20 città italiane, si concluderà nella seconda metà di settembre a Roma. Diciamo che intento della manifestazione è quello di celebrare innanzitutto il grande cinema italiano, quindi le grandi produzioni del passato e di oggi, e tema comune di tutta la rassegna, il programma di ogni tappa, è caratterizzato da un forte legame tra il film e i titoli trasmessi e la città e i luoghi dove avevano preso.
Infatti,
il film.
Mi sembra di capire, Gandino, che voi avete fatto proprio una grandissima operazione di ricerca anche. Le pellicole girate nelle città, fate rivedere quella pellicola, quel dato film che è stato girato in quella città.
Esatto, c'è stato un forte lavoro di ricerca anche per cercare di portare al grande pubblico pellicole e film che talvolta sono stati dimenticati. E oltre a questo, si è cercato di abbinare questi titoli alle città. Vuoi perché tra le città sono stati in passato set cinematografici, vuoi perché luoghi nativi dei registi o degli attori di queste produzioni.
Ho capito. Benissimo, Fabio Gandino, io la ringrazio, grazie di essere stato con noi e di averci parlato di questa iniziativa che è Cine in the City, che gioca Cine anche, sul nome In the City,
sì,
in qualche modo.
Esattamente, tutte le tappe sono presenti sul sito internet cinendecity.com, quindi si possono trovare tutte date, dettagli e film che verranno proiettati.
Benissimo, grazie e buona serata.
Grazie a lei, buonasera.
Allora continuiamo e io devo dirvi appunto alcuni di questi appuntamenti di questa prima rassegna di cinema ambulante, Cine in the City, che è iniziata a fine luglio. Questa sera a Padova, in Piazza delle Erbe, c'è la proiezione della Grande Guerra di Mario Monicelli. Il 5 agosto a Fabriano, nella Piazza del Comune, per la regia di Ettore Scola, un vecchio film del 1974, C'eravamo tanto amati. Il 6 agosto ad Assisi, Francesco Giullare di Dio di Rossellini e Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini. Bene, questi sono gli appuntamenti più vicini a noi per la rassegna Cine in the City. E adesso ricordiamo il tema del giorno, che è il set del cinema. Per intervenire in diretta telefonate all'828 1111 e prima di GR24 un breve intermezzo con Nanni Moretti.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to.
Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari.
My hand, or if you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want.
No, non mi piace vedere solo le case dall'esterno, ogni tanto mi piace vedere anche come sono fatte dentro. E allora suona un citofono e faccio finta di fare un sopralluogo. E dico che sto preparando un film. E il padrone di casa mi chiede: di che parla questo film? E io non so che dire.
Ecco, Nanni Moretti, come avete sentito, tratto dal film Caro Diario, ci racconta di questa ammirazione per le case, per le ambientazioni esterne, nei luoghi urbani, nelle città dei suoi film. Ci interessava, per inquadrare ancora meglio il tema di questa sera, che è i set del cinema. Vi ricordo, per raccontarci qual è la vostra esperienza su un set cinematografico, se avete fatto la comparsa, se avete lavorato come tecnici, chiamateci al numero verde 828 1111. E adesso linea a GR24. Buonasera, buonasera, bentornati a Urban. Oggi parliamo di set del cinema e però prima di riprendere il nostro tema devo dare alcune indicazioni. Allora, c'è Marco che ha mandato un SMS dicendo che la città nascosta è Rio de Janeiro. No, mi dispiace, per lui non è Rio de Janeiro, così come non è Sorrento, così come non è Rieti. Alex da Torino ha detto è Torino, no, un po' troppo campanilistica questa risposta. Lugano per Fabio da Tortona, ma no, non c'è azzeccato Fabio, e non è neanche Locarno, cara Tiziana da Cuneo. Quindi vi do il terzo indizio e vi ricordo che per partecipare è necessario inviare un messaggio SMS con la risposta. Dovete indicare il nome della città nascosta e il vostro nominativo. Il numero per inviare l'SMS è 349-238-6666. Noi parliamo di set del cinema e abbiamo un ascoltatore in linea, è Gianni dalla Spezia. Buonasera.
Sì, buonasera.
Buonasera. Vogliamo sapere qual è la sua esperienza su un set cinematografico.
Sì, dunque io chiamo esattamente da Sarzana.
Sì.
Che è in provincia di La Spezia, dove nel 1921 ci fu una rivolta antifascista.
Sì.
E questa rivolta antifascista è stata ricostruita nel 1987
con un film
con la regia di Faccini. Uh-huh. E in questo film l'interprete principale era Riccardo Cucciolla.
Uh-huh.
E io la città fu trasformata nel set di questo film e una gran parte della popolazione partecipò come comparsa, sì, e io fui una delle comparse principali e recitai anche alcune battute appunto con il grande Riccardo Cucciolla.
Senta, e che cosa interpretava lei?
Interpretavo un antifascista.
Ho capito. Va bene, allora, la sua esperienza sul set è stata utile in qualche modo? Lei ha ricevuto qualcosa, diciamo, da questa esperienza?
Sì, una grandissima emozione che mi ha fatto amare ancora di più di quanto già non lo amassi il cinema.
Ho capito. Gianni Dalla Spezia, lei ci ha raccontato anche che in qualche modo questa città di Sarzana è stata ricostruita come set cinematografico. A sua memoria, in qualche modo, la ricostruzione ha impegnato larga parte della città, alcune piazze. Ci spieghi meglio questo?
Ha impiegato, diciamo, alcune piazze. E poi il set l'ha costruito anche in parte nei dintorni della città, nella zona di campagna, e poi nelle piazze principali della città, come la piazza dove ha sede il comune, che fu ricostruita sulla base di vecchie fotografie.
Delle fotografie degli anni 20, diciamo. Ecco.
Esatto.
Benissimo. Allora io la ringrazio molto per questa sua testimonianza e la saluto. Saluto Gianni Dalla Spezia. Buonasera. Ecco, dopo il nostro ascoltatore abbiamo al telefono il sindaco di Matera, Michele Porcari, perché, come avevamo detto in introduzione di Urban, in qualche modo questa città della Basilicata è interessata da alcuni anni da set cinematografici che hanno come valenza anche la chiave religiosa, diciamo, no? Abbiamo ricordato in introduzione proprio Pierpaolo Pasolini con il Vangelo secondo Matteo, e poi tutti avranno sicuramente sentito parlare di Matera in relazione all'ultimo film di Mel Gibson, La Passione di Cristo. Sindaco Porcari, allora questa città ha un particolare fascino, suscita un particolare fascino e attrazione nei confronti dei registi.
Sì, intanto buonasera.
E
ben trovati. Sì, certamente c'è questa particolarità, noi siamo visti un po' come la Gerusalemme alternativa, forse in maniera ancora più vera per quello che può essere la visione della Gerusalemme antica. Prova ne è che il pensiero gira in un altro film, questo tema lo sta avendo ora il regista Abel Ferrara, che probabilmente a settembre verrà giù a Matera e quindi pensa di fare anche lui un altro film.
Pronto? Porcari? Ci ha salutato, credo che non vediamo se riusciamo a ritrovare Porcari, e intanto comunque è l'orario per le notizie sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ci dispiace per il sindaco di Matera, Michele Porcari, ma molto probabilmente con il suo cellulare si trova in una posizione non facilmente raggiungibile per noi. Comunque abbiamo capito, appunto, dalle sue parole alcune cose importanti relativamente alla sua città, a Matera. E in qualche modo continuiamo con Matera, perché abbiamo altri interventi di persone che hanno visto e visionato set cinematografici, quelli che ricordavamo prima, cioè quello di Pasolini e quello di Mel Gibson. Per esempio Domenico Notarangelo ci racconta come aiutò Pasolini a trovare le comparse per il film.
Ma in modo molto semplice, perché con Pasolini avevamo stretto un rapporto di amicizia e di collaborazione, perché ci aveva pregato qualche tempo prima di aiutarlo così nella vigilanza, perché si sapeva che in tutte le piazze dove andava era fatto segno ad atti di violenza da parte di gruppi neofascisti. Quando poi mi ha chiesto di collaborarlo a trovare queste comparse, è avvenuto in modo semplice, lui si fidava così per avendomi conosciuto, e mi disse che aveva bisogno di una cinquantina di volti che dovevano vestire i panni dei farisei e dei sacerdoti. Allora così poi mi sono messo alla ricerca e sono riuscito a trovare una cinquantina di questi volti che li mandavo queste persone da Pasolini, lui li visionava e dava l'ok. Sono andate tutte bene, poi queste facce le ho viste così sul set e successivamente in pellicola sono andate tutte bene, insomma.
Come si comportava Pasolini sul set? Che rapporto aveva con la gente di Matera?
Ma questo rapporto è stato straordinario, perché contrariamente a quanto avveniva sulle altre piazze d'Italia, qui ha trovato molta solidarietà e molto interesse. A sera, dopo la lavorazione sul set, lui scendeva insieme ad altri attori, ad altri del cast, scendeva sulla piazza di Matera e spesso eravamo insieme, c'ero anche io con loro, e lì gruppi di giovani, di persone lo attorniavano e si intrecciava un rapporto di discussione molto animato sui temi del giorno, la politica, queste cose qui. Lui non solo si lasciava interrogare e rispondeva, ma poi era lui stesso che poneva delle domande da questi giovani, soprattutto voleva sapere che vita facessero, cosa pensassero della politica, delle classi dirigenti, della situazione mondiale, ma spesso anche li interrogava sulla loro vita quotidiana, come vivessero, in che case vivevano, qual era il loro tenore di vita, i problemi della città, eccetera. Il suo comportamento era molto, molto semplice, non si atteggiava da grande uomo, si sentiva come una persona del popolo, e in questa dimensione lui riusciva ad avere questo rapporto con tutti.
Ecco, sentite che le parole di Domenico Notarangelo riescono in qualche modo a descrivere molto bene questo rapporto di Pasolini con la città di Matera sul set del suo film Il Vangelo secondo Matteo. Abbiamo recuperato il sindaco di Matera al telefono. È più facile trovare pubblicità telefoniche che non telefonini che prendono a volte. Sindaco, è ancora in linea?
Sì.
Allora, eccoci qua. Ci riproviamo. Senta, brevissimamente, potrebbe dirci in quanto tempo è stato girato e quanto tempo è stato tenuto su il set cinematografico di Mel Gibson sulla Passione di Cristo?
Mel Gibson ha girato da ottobre a dicembre, poi ha avuto una pausa, è rientrato a marzo e ha fatto altri 10 giorni, quindi tre mesi e mezzo circa.
Ho capito. E l'intervento, diciamo, l'impatto con la città di Matera, com'è stato?
Ma credo estremamente positivo. Matera è una città tranquilla, Mel Gibson voleva stare tranquillo anche lui, quindi non ha avuto problemi. È riuscito ad inserirsi molto bene nel tessuto, ha vissuto ovviamente in maniera piuttosto riservata, quindi non ha creato problemi alla città e la città non ne ha creati a lui.
Senta, brevissimamente l'ultima domanda, c'è tutta questa attenzione per gli uomini di cinema per Matera, per i suoi luoghi urbani, naturali, per tutto quello che le sta intorno anche. La dimensione amministrativa risponde a questi interessi? Siccome tra poco parleremo di film commission regionali, sì, Voglio capire se esiste una film commission regionale anche in Basilicata.
Allora, lo stimolo che ci ha dato il film di Mel Gibson ha fatto sì che sia stata costituita per ora come associazione un'ipotesi di film commission. Stiamo lavorando con la regione per costituirla a livello regionale e sarà un contenitore molto ampio che raccoglierà al suo interno anche altre attività audiovisive di cui Matera si sta facendo in qualche modo vessillo.
Ho capito, quindi diciamo siamo sulla strada di una possibile costituzione. La ringrazio molto, sindaco Porcari, e buona serata.
Grazie a lei, arrivederci.
Bene, intanto io devo dare un altro indizio per la nostra città nascosta e vediamo un po' se qualcuno di voi riuscirà a ricevere il libro per l'estate. Aprite bene le orecchie. Ogni estate questa città ricorda, con un festival operistico nel quale si esibiscono cantanti di fama mondiale, un celebre compositore nato proprio in questa città. Allora dovete dirci in pratica qual è la città nascosta di oggi. Il primo che indovinerà riceverà il libro di quest'oggi. Allora adesso abbiamo Federico Poillucci, che è il presidente della Film Commission del Friuli Venezia Giulia. Buonasera Poillucci.
Buonasera a voi.
Buonasera. Voi siete i primi, o forse tra i primi in Italia, ad aver istituito un Film Fund. Cioè,
la Film Commission
ce ne sono già in quasi tutti, sì. In quasi tutte le regioni italiane. Però proprio un finanziamento regionale per le produzioni cinematografiche.
Sì,
come
siamo
funziona?
Stati i primi e siamo tuttora gli unici ad averlo. Sì.
Ah, ecco, quindi è l'unica regione che dà un finanziamento a chi?
Dà un finanziamento alle produzioni che vengono a girare sul nostro territorio. È un finanziamento, abbiamo preso ad esempio i classici fondi europei, mentre in Italia purtroppo siamo tuttora gli unici, dico purtroppo perché privilegio il lato che ce ne fossero altri, sarebbe meglio per il nostro paese piuttosto che il lato concorrenziale per la nostra regione. Il Film Fund consiste appunto in finanziamenti cash a chi gira da noi, ovviamente le produzioni beneficiarie devono rispettare certe condizioni, queste condizioni sono, oltre a quello di girare una certa percentuale del film sul nostro territorio, quello di spendere il 150% del finanziamento che ricevono proprio nella nostra regione, e poi la condizione più importante, quella che a noi sta più a cuore, è quella che devono impiegare almeno 12 maestranze, chiamiamole così, locali durante tutto l'arco delle riprese.
Senta poi Lucci, se non ho capito male, mi sembra di capire che però questi soldi che voi date poi devono essere spesi sul territorio?
Sì, devono essere spesi sul territorio.
Cioè voi diciamo che poi non c'è assistenza gratuita dal punto di vista burocratico, rapporti con le autorità locali, accoglienza?
Tutto questo è gratuito e permane sia per le produzioni che usufruiscono, che beneficiano del Film Fund, sia che per quelle che non ne beneficiano. Però quelle che ne beneficiano devono poi spendere il finanziamento ricevuto sulla regione in servizi, in paghe delle maestranze, in affitto location, in noleggi, in alberghi, in tutte quelle spese che appunto attengono alla realizzazione di un film. E quindi noi diciamo abbiamo l'obiettivo di aiutare la produzione con un finanziamento che può arrivare anche fino a 120.000 euro, aiutare a completare il budget per la produzione, mm-hmm. ma poi ovviamente costringerla a spendere i soldi sul nostro territorio.
Certo. Quali luoghi sono più sfruttati nella vostra regione per i film che sono stati girati là?
Guardi, nei 4 anni di nostra esperienza direi che Trieste ha avuto una grossa preminenza sulle altre province. Uno dei nostri obiettivi per i prossimi anni è quello appunto invece di spingere anche Udine, Gorizia, ma anche la Carnia, le regioni montane, perché sono ancora meno conosciute, ancora più vergini di Trieste dal punto di vista cinematografico, ma sono veramente dei posti di una bellezza e di una anche di una convenienza produttiva unica.
Ho capito. Poi Lucci, resti con noi, adesso abbiamo 24esimo minuto.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, buonasera ancora da Alessandro Agostinelli. Stiamo parlando di set del cinema e abbiamo parlato di set del cinema con Suso Cecchi D'Amico all'inizio per raccontare la storia del cinema italiano classico, diciamo. E poi siamo andati su un set cinematografico insieme al regista Giovanni Veronesi, che sta girando con Sergio Lubini e Margherita Bui proprio a Roma. Poi abbiamo parlato di Tazio Secchiaroli, il paparazzo di Fellini, e poi con Maurizio Sperandini abbiamo affrontato Cinecittà e ancora alcune rassegne tipo il cinema ambulante Cine in the City, e poi con il sindaco di Matera Michele Porcari abbiamo parlato di questa città che ha ospitato ultimamente un importante film di Mel Gibson, La Passione di Cristo. Ecco, stiamo ancora parlando di set del cinema a Urban insieme al presidente della Film Commission Friuli Venezia Giulia, Federico Poillucci, e intanto saluto anche il presidente della Film Commission Sicilia, Alessandro Rais. Buonasera Rais.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, Poillucci, io vorrei proseguire con lei però e poi lanciare la palla a un suo collega, diciamo, che però è dall'altro capo della penisola. In qualche modo i registi che vengono a girare in Friuli Venezia Giulia sono più registi che non appartengono a, come dire, alle città del Friuli e quindi sono stranieri, vengono da altre regioni, da altri paesi, oppure c'è un'attenzione maggiore verso i vostri luoghi da parte di registi autoctoni? Pollucci?
I registi sono, tra virgolette, come li chiamate lei, stranieri, anche perché almeno nelle ultime generazioni il Friuli Venezia Giulia non ha prodotto tanti registi di fama nazionale, quindi io direi che negli ultimi anni direi 9 su 10 dei registi provenivano o da altre regioni d'Italia o dall'estero, dalla Francia, dall'Austria, dalla Germania, soprattutto appunto dal bacino tedesco, che è evidentemente più interessato alla nostra regione anche per motivi di comodità economica.
Certo. Rice, la stessa domanda sostanzialmente, questa sui registi che vengono da fuori o i registi nel vostro caso siciliani?
Sì, la situazione forse è lievemente diversa. Negli ultimi anni, come un po' sotto gli occhi di tutti, si è sviluppato prepotentemente, diciamo, un fenomeno di produzione cinematografica che potremmo definire autoctona in Sicilia, dal caso limite, diciamo, dell'Oscar di Tornatore, fino a una realtà molto più viva, palpitante e interessante che va dai Crialese ai Cipri Amaresco, agli esordi di Costanza Quadriglio e così via. Ecco, quindi la domanda è non soltanto di una struttura come la Film Commission che possa ovviare ad alcuni problemi logistici, ma anche oggi sempre di più un sostegno probabilmente economico ad autori, a un certo tipo di cinema indipendente che quanto più è lontano da Roma, tanto più si confronta con delle difficoltà economiche e logistiche forti. In questo senso mi viene da dire che se la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia sono lontani geograficamente, noi sentiamo l'esperienza della Film Commission del Friuli Venezia Giulia molto vicina, e infatti ci stiamo muovendo nel senso dell'istituzione di un film fund anche in Sicilia.
Ha sentito poi Lucci, stanno tentando di copiarla, eh?
Alessandro, arriviamo con gli ultimi, diciamo, con i secondi, ci auguriamo, ma cerchiamo naturalmente di lavorare su una scala diversa e adeguata. Ecco, l'idea, perlomeno la proposta in questo momento, è un progetto presentato alla Commissione Cultura dell'Assemblea regionale siciliana, quindi adesso la palla è passata ai politici, è stata presentata all'assessore regionale ai beni culturali in Commissione Cultura, e quella naturalmente di un film fund che, sulla scorta un po' dell'esperienza friulana, ma soprattutto sulla scorta dell'esperienza nord europea e mitteleuropea, si muova comunque su cifre probabilmente più considerevoli e riesca a soddisfare tanto le esigenze di produzioni straniere e più strutturate, quanto le esigenze di produzioni più piccole, locali, indipendenti, e che si muovono anche su formati narrativi diversi, dal lungometraggio al cortometraggio, certo, al documentario, e se vogliamo anche marginalmente nei territori della sperimentazione, che forse sono marginali rispetto al mercato, ma estremamente fecondi per la maturazione di
un artista, di un regista, di linguaggio
cinematografico.
Certo. Allora Rice, resti con noi, io intanto saluto Federico Poillucci, presidente della Film Commission del Friuli Venezia Giulia. Buonasera Poillucci.
Buonasera, anche alla Film Commission.
Buonasera, bene, grazie. E segnaliamo ancora un festival che inizia proprio oggi e va avanti con proposte interessanti fino all'11 di agosto. Chi fosse a rinfrescarsi in Valle d'Aosta può seguire quindi proprio nel capoluogo Strade del Cinema, che è il Festival Internazionale del Cinema Muto musicato dal vivo. Ne abbiamo parlato col direttore artistico Enrico Montrossé.
Strade del Cinema è il Festival Internazionale del Cinema Muto musicato dal vivo che si svolge ad Aosta da oggi fino all'11 di agosto, e la particolarità di questo festival è quella di essere un concorso internazionale che premia la migliore musicazione, vale a dire il miglior commento, colonna sonora originale, quindi scritta per l'occasione, per dei film che sono stati scelti per il festival. Il festival si articola in più sezioni, vi parlo fondamentalmente delle due più importanti, cioè il concorso dedicato ai giovani, che si chiama appunto Concorso Giovani, che si aprirà da domani, dal 5 all'8 di agosto, e è una selezione dei migliori artisti europei che si sono presentati alle selezioni di maggio e di giugno. sono 8 finalisti e loro musicheranno 8 due rulli di Charlie Chase, che è un attore del comico degli anni 20, soprattutto l'anno 25-26. E poi invece il 9, il 10 e l'11 ci saranno dei lungometraggi musicati da diciamo delle personalità scelte dagli artisti, scelti dalla direzione artistica. Il 9 ci sarà Paolo Angeli e Stefano Zorzanello, il 10 ci sarà Federico Lignon e per l'ultima serata il duo Kenny Wheeler e John Taylor. Oggi invece apriamo con un omaggio al grande regista François Truffaut, facendo vedere Les Mistons di Truffaut, più un riarrangiamento delle sue musiche per film scritte e arrangiate da Battista Lena per il suo sestetto e per la banda municipale di Aosta.
In quale luogo della città di Aosta si tiene il festival?
Allora, il festival è ad ingresso gratuito e si svolge nella cornice diciamo più rappresentativa della vecchia città di Aosta, che è il Teatro Romano, appunto un luogo dedicato da sempre agli spettacoli e che si trova proprio nel centro storico di Aosta.
Che rapporto c'è tra città e festival?
Ma guardi, Strada del Cinema, lo dice già il nome, ha un rapporto strettissimo con la città di Aosta. Il festival è in vita da 3 anni, ma la manifestazione Strade del Cinema, quella che non era ancora il Festival Internazionale del Cinema Muto, è viva da 10 anni. Noi abbiamo iniziato con una rassegna di cinema d'essè e cinema muto itineranti per le strade e le piazze di Aosta, da qui il nome Strade del Cinema, che appunto per tradizione e per fortuna della manifestazione non abbiamo modificato nel momento in cui si è trasformato in festival. Quindi è una manifestazione che è della città, perché è organizzata innanzitutto dal comune di Aosta, e della città perché è sentita dal pubblico di Aosta ed è anche per tutti i turisti e tutte le persone che ad Aosta si trovano adesso d'estate, nel mese di luglio e agosto. Ecco.
Alla fine del cinema si riempirono le osterie, i vecchi attori poco fonogenici e dalle tante malinconie. Guardavano il cielo lunatici come dovesse cadere giù, ripensando a quel silenzio magico.
Altri tempi, quelli del cinema muto, dove gli attori, vi ricordate, sgranavano gli occhi e certi set erano un po' improbabili a rivederli oggi. Rice è ancora con noi? Allora, dopo il Festival del Cinema Muto di Aosta, noi continuiamo a parlare della Film Commission della Sicilia, in attesa poi di parlare con Irene Mignardi dell'apertura, che è proprio adesso, tra pochi minuti, della 57esima edizione del Festival di Locarno. Rice, abbiamo sentito prima parlare poi Lucci della Film Commission del Friuli Venezia Giulia, dei luoghi più sfruttati dai registi in quella regione. Lui ha parlato molto di Trieste. La Sicilia mi sembra che abbia, come dire, luoghi maggiori come sfruttamento nelle pellicole cinematografiche, è vero?
Senz'altro, la Sicilia ha probabilmente il vantaggio dal punto di vista paesaggistico e ambientale di spiegare un panorama multiforme, molto variegato, ambientazioni possibili, da quelle non molti sanno che esiste una Sicilia montuosa all'interno della Sicilia, estremamente suggestiva. La Sicilia non è soltanto mare e quelle splendide coste che ancora restano superstiti e non intaccate dall'abusivismo selvaggio che pure abbiamo scontato e scontiamo. E quindi ecco, sono tanti gli scenari possibili e le risorse ambientali che quindi consentono di montare e spostare set in più zone. Sicuramente attualmente i set più famosi e più conosciuti sono quelli della Sicilia sudorientale. Penso al set televisivo di Montalbano, che fra Siracusa e Ragusa interessa tutta quella zona della Sicilia e le ha regalato una notorietà straordinaria, che ha avuto poi dei ritorni anche in termini di turismo significativi, diciamo ben percepibili.
Ecco, volevo chiederle, Rice, quindi in qualche modo, brevissimamente perché dobbiamo lanciare le notizie sul traffico, influisce in positivo la cinematografia ambientata in Sicilia sull'immagine e la promozione della regione?
e io credo senza alcun dubbio è un investimento che in termini sia di immagine della regione sia in termini di crescita professionale dei professionisti e dei lavoratori del settore ha sicuramente un'influenza anche a breve e medio termine significativa, e soprattutto poi la capacità di guardare anche a lungo termine qualifica un intervento pubblico in questo senso.
Benissimo.
Credo che sia pure in ritardo gli amministratori isolani si siano resi conto che questa è una strada che si può seguire vantaggiosamente.
Benissimo, io ringrazio il presidente della Film Commission della Sicilia, Alessandro Reis, grazie di essere stato con noi, buonasera.
Arrivederci.
E adesso notizie sul traffico.
Urban, eventi e storie dalle città.
Inizia oggi la 57esima edizione del Festival di Locarno. Abbiamo con noi a Radio 24 la direttrice Irene Bignardi. Buonasera.
Buonasera.
Senta, direttrice, quali elementi caratterizzano il programma di questa edizione del 2004 del Locarno Film Festival?
Beh, naturalmente l'edizione è caratterizzata dalle sue sezioni istituzionali, cioè la piazza, il concorso, il Cinéaste du Présent, la sezione dei Leopardi di domani, eccetera. Diciamo che però il tema che abbiamo scelto per la retrospettiva di quest'anno, che è il tema del rapporto fra il giornalismo e il cinema, e quindi tutto il cinema che si è occupato di giornalismo, dell'etica del giornalista, dei modi del giornalismo e via dicendo, è un tema che è venuto improvvisamente alla ribalta in questo anno. Noi abbiamo cominciato a lavorare a questa, che peraltro è una nostra vecchia idea, da un anno, e ci siamo trovati di fronte alla vittoria del film di Michael Moore a Cannes,
sì,
a una serie di film che confermano che era un tema nell'aria, cioè la necessità di esaminare come il giornalismo si è comportato nel corso della sua storia, che coincide per almeno un secolo con quella del cinema,
sì.
Quella nuova forma di giornalismo che è il cinema di documentazione sull'attualità, come
Senta.
Sono appunto i film di Harold Morris o di Michael Moore.
Ma lei pensa che il cinema che tratta del giornalismo, diciamo, sia un cinema d'inchiesta in sostanza, e comunque anche legato alla tradizione del cinema americano, per lo più?
È un cinema d'inchiesta, ma non solo, cioè evidentemente il cinema d'inchiesta, cioè il cinema che fa l'inchiesta. Penso per esempio a un film di una quindicina d'anni fa di Harold Morris, si chiama The Thin Blue Line, in cui in effetti si è condotta un'indagine su un caso di omicidio per cui era già stato condannato una persona, e i risultati dell'inchiesta condotta dal regista furono tali che il caso è stato riaperto. C'è il cinema che racconta invece il comportamento, l'etica, la in anetica del giornalista, e che come tale funge da filtro, da interpretazione del modo in cui il cinema vede la società e uno dei suoi interpreti più forti, che è appunto il giornalista, o comunque la presenza della stampa. E quindi sono due cose che si intrecciano in due, direi con espressione a noi ben nota, delle convergenze parallele fra quello che il cinema fa e quello che ha fatto il giornalismo, e che vediamo adesso confluire in quasi una nuova forma di cinema documentaristico, che non è il documentario, ma è appunto il documentario d'inchiesta, che è veramente una nuova cosa.
Sì. Senta, delle polemiche che ci sono state in questi ultimissimi giorni, che abbiamo letto sulla stampa anche italiana, relativamente a ciò che è stato scritto nei paesi del Medio Oriente sul documentario appunto di Michael Moore, che cosa ne pensa?
Ma penso che sono molto interessanti, perché rappresentano un'altra visione,
cioè che in realtà
rispetto a quella molto fiammeggiante e reboante del...
No, per dirlo ai nostri ascoltatori, alcuni giornali arabi, diciamo, hanno trattato Michael Moore alla stregua di George Bush, nel senso che dicono che non ci sia un'attenzione precisa nei confronti del popolo arabo, ecco.
Sì, sostanzialmente comunque gli arabi sono un po' tutti cattivi, meno due o tre. Penso che appunto che è una posizione molto interessante, e chi avrà voglia di venire qui a Locarno vedrà un documentario che si chiama The Control Room, che è la storia di tutta la guerra in Iraq vista dalla parte degli arabi e di Al Jazeera, e di quello che la stessa stazione, lo stesso gruppo televisivo ha subito in termini di bombardamenti, eccetera. Insomma, la verità è che la verità non c'è, è che quindi anche una visione critica del film di Michael Moore è estremamente legittima, così come viceversa,
certo,
cioè che come dice Carl Bernstein, il nostro eroe dell'anno, che viene qui ad accompagnare tutti gli uomini del presidente e a far parte del grande
Carl
panel,
Bernstein, il celebre reporter del Watergate,
appunto,
certo.
Quello che un giornalista deve cercare, e sto parlando a un collega, e io da ex collega lo dico, è the best possible version of the truth,
certo,
la miglior possibile versione della verità, quella la migliore che riesce a ottenere. La verità purtroppo è qualcosa di molto più elusivo, quindi si tratta di mettersi di fronte alla propria coscienza e sapere che si è camminato molto, fatte molte telefonate, consultato testimoni da ambedue le parti, allora forse un certo equilibrio lo trovi. In questo senso Michael Moore forse è un regista un po' troppo partigiano e un po' troppo divertito da quello
che fa.
Per essere considerato totalmente oggettivo.
Sì, e comunque mi sembra che anche lei sostenga che insomma cinema e giornalismo in questa unione armonica quasi, insomma, sono delle inchieste, dei punti di vista sostanzialmente.
Sono certamente dei punti di vista. Quanto più sono completi e quanto meno sono personali, tanto più sono importanti, tanto più sono utili.
La città di Locarno vanta una delle più grandi sale cinematografiche del mondo, è la più grande forse all'aperto, più di 7.000 posti a sedere. Al di là di
questo è un mistero affidato al grande mago della piazza, un signore che si chiama Gianfranco Perazzi, che è l'unico a sapere quante sedie veramente ci sono in piazza. Non ce lo dice mai, neanche adesso dobbiamo sostituirle. È un segreto che molti segreti politici non hanno rivali quasi. No, è una grandissima sala all'aperto. Chiamarla sala comunque è improprio, certamente,
certo,
perché siamo all'aperto, ma soprattutto perché il clima umano di Locarno non è da sala, ma è un clima molto molto giovane, molto popolare, banditi tacchi a spillo, perché in piazza camminiamo su dei bei sassi rotondi messi lì nel Settecento, ma non certamente l'ideale per le signore che vogliono fare una sfilata glamorous.
Certo.
Abbiamo questo schermo bellissimo di 24 metri per 16, quest'anno è stato totalmente rinnovato, è di un candore inquietante in questo momento, e abbiamo un sistema sonoro sofisticatissimo, perché su uno spazio così grande il grande rischio che molti possono trovare negli open air, infatti, è quello di un rimbombo, di una eco. Invece noi abbiamo dei tecnici che calibrano questo gioco in modo che in effetti l'acustica della piazza è meravigliosa.
Certo, senta, mi sembra di capire comunque che proprio questa capacità ricettiva che mette insieme critici, gente di spettacolo, professionisti del cinema, insieme al pubblico normale, no? Sia un po' il valore aggiunto del Festival di Locarno rispetto ad altri festival dove invece ci sono sale apposite.
Una qualità unica, perché io sono rimasta molto colpita il primo anno che dirigevo qui il festival, di vedere il presidente della Confederazione, Leuenberger, entrare in piazza senza una guardia del corpo, con la sua giacchettina sbattuta sulla spalla, sedersi come gli altri e mescolarsi a questi che quella sera erano tantissimi, erano 8-9 mila, c'è una cosa impressionante, e appunto rappresentava la massima istituzione, la massima figura della Confederazione, e stava accanto ai ragazzi in blue jeans che non solo vengono, ma che hanno un diritto di accesso alle sale come in nessun altro festival. Cioè ci sono dei festival molto chic, molto eleganti, molto destinati soprattutto agli addetti ai lavori. Penso a Cannes, dove il pubblico in effetti non ha una grande possibilità di andare al cinema, ce l'hanno con una fatica mostruosa, e se no è un festival destinato a una massa immensa di addetti ai lavori, ma sempre tali. Venezia è una via di mezzo, Locarno è effettivamente un festival invece destinato al pubblico. Per questo ogni tanto, quando mi dicono che ci sono troppi film, questo tipo di osservazioni, mi viene un po' da sorridere, perché siccome il festival è per il pubblico riempie le sale ed è molto contento di cercare ogni anno la sua strada nella programmazione, trovarsi i propri itinerari e via dicendo, penso che i problemi non esistano quando hai un pubblico così fantastico.
Benissimo, grazie Irene Bignardi, e chiaramente auguriamo un successo anche a questa edizione del Festival del Cinema di Locarno. Grazie e buonasera.
Don't know where it ends, got to meet the other man, not getting anywhere.
brano, un vecchio brano dei Chicago, era del 1974 ed è tratto da Chicago Six, che era il sesto album di questo gruppo americano. E non potevamo non chiudere questa puntata dedicata ai set del cinema con una canzone dedicata a Hollywood. Io devo ricordarvi alcuni appuntamenti, possono essere interessanti. Da domani, 5 agosto, al Teatro Romano di Fiesole inizia il grande cinema al Teatro Romano con una retrospettiva dei film di Ken Loach, il regista inglese. Mentre per Cinema all'Aperto, Esterno Notte 2004, al cortile della biblioteca Caversazzi di Bergamo abbiamo questa sera un film che si intitola Agata e la tempesta di Silvio Soldini, e poi domani sera, giovedì, La giuria di Gary Fleder, un bellissimo film americano di ambito appunto di tribunali e cose di giustizia, e poi venerdì 6 agosto Master and Commander di Peter Weir, un altro film, questo in costume, molto interessante, con Russell Crowe. Allora, io devo dare anche la soluzione della città nascosta di questa sera. Qualcuno ha scritto in questi minuti un'altra indicazione: Torre del Lago. No, la città nascosta non era Torre del Lago, anche se forse vi ha tirato fuori strada l'ultimo indizio, che era relativo al fatto del festival operistico nel quale si esibiscono cantanti di fama mondiale. Non è Torre del Lago Puccini, ha vinto Giorgio da Ragusa, la città è Pesaro esattamente, e riceve invito all'ascolto di Gioacchino Rossini, un libro di Piero Mioli, edizioni Murcia 2003. Bene, con questa soluzione del quiz si conclude la puntata di Urban dedicata ai set del cinema, al loro rapporto con la città. Ringrazio Peter Bescapè in regia, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Vi ricordo, se volete scriverci, il nostro indirizzo email è urban@radio24.it. Ci sentiamo domani alle 19.15 per parlare dei luoghi della poesia. Buonasera da Alessandro Agostinelli.